Hypercast.
2001-2011, 10 anni in cui è successo di tutto. Come siamo arrivati ad avere nostalgia di un periodo così vicino? Siamo qui per provare a scoprirlo attraverso un viaggio tra la cultura mainstream e l'underground. Io sono Maria Cafagna.
Io sono Alice Oliveri.
E io sono Stefano Monti. E questo è il Decennio Breve, guida semiseria agli anni zero. Semiseria.
Come parli bene, vi che prego. Belle vocali che hai.
Tenete questo semiseria.
Allora, ci siamo lasciati con la musica pop e underground, fondamentalmente straniera, perché siamo noi delle colonie, diciamolo chiaramente. Siamo delle colonie.
Con
basta!
La K.
Ma passiamo al nostro italico.
Oh,
al
nostro
finalmente Maria parla.
Ora mi tolgo questa maschera da persona che ascoltava gli Strokes, gli Arctic Monkeys. E posso finalmente tornare me stessa, perché diciamolo, io sono una bimba del Festival Bar Compilation Blu.
Una disco bambina?
Rossa!
Sei una disco bambina.
No, sono, anzi, ti dirò di più, sono una figlia di Striscia la Compilation.
Sei una Striscia la Compilation bambina?
Yeah, baby.
E qual è l'inno?
Je romperé tus photos, je quemaré tus datas, para no verte más. E dillo, Maria, che tu sai tutto lo stacchetto delle letterine
io
di passaparola.
Io so tutti gli stacchetti delle letterine di passaparola che potrete vedere sul nostro profilo Instagram.
Esatto.
Il decennio breve.
Allora, io voglio fare questo. Cioè, visto che la puntata sulla musica internazionale di base è stato un enorme flusso di coscienza in cui ci siamo chiesti qual era il personaggio, eccetera, eccetera, qua vorrei andare in modo un po' più schematico. Noi parliamo degli anni dal 2001 al 2011. Quale modo migliore per capire la musica in questi anni se non prendendo le classifiche?
Abbiamo deciso di portare i dati nel
I
nostro
dati,
podcast.
Esatto, perché questo è un podcast
un
fatto
podcast
di
tecnico,
dati, tecnico.
Esatto. Il nostro Monti che abbiamo qua.
Esatto.
Guidaci
nell'austerity. Quindi vi chiedo proprio così, a bruciapelo, 3 classifiche di questi anni, classifica del 2001, classifica del 2006, quindi a metà, e classifica del 2011, per capire poi la musica verso quale panorama si affaccia.
E iniziamo dal 2001, lo dico come se fossi un'annunciatrice di Rai News 24.
Allora, scusate, prima cosa che io noto guardando queste classifiche, quindi prima ancora di cominciare il discorso sulle classifiche, guardate quanti artisti stranieri ci sono nelle nostre classifiche del decennio breve. Cioè, una cosa che adesso è stata ribaltata.
Totalmente.
Adesso
ribaltata,
le classifiche italiane sono tutte italiche. Tutte, vabbè, giustamente, i tempi sono quelli che
la
sono.
La vera vittoria del sovranismo l'abbiamo vista arrivare
in
su
musica,
Spotify.
In musica.
E questo è merito di Tommaso Paradiso.
Possiamo dire che Arcomi è il nostro D'Annunzio?
Dillo, tu puoi dire un sacco di cose, Alice. Veramente.
Poeta Arcomi.
Ti ricordi, Alice, quando l'abbiamo visto salire, no, scendere da un auto, Arcomi?
Sì,
a
l'abbiamo
Milano.
Incontrato. Sì, sì, sì. Sì.
Perché voi avete un fun fact su qualsiasi cosa? Cosa fate?
Perché siamo persone funny. E quindi fun facts. Comunque, dai, andiamo un attimo sul
Basta, ritorniamo ai dati. Allora,
2001, canzone.
Ok, la numero uno, number one del 2001. Ah, io ve la dico, voi la commentate, perché qua c'è tanto da dire.
Noi la cantiamo in realtà.
La numero uno nel 2001 è Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Canzone anche questa di cui Maria salva il letto.
Ma ovvio, vi farò dei fantastici TikTok.
Kylie Minogue, musa o artista?
Ma intanto
no, facilissimo, ragazzi.
Intanto brand ambassador Kylie.
Tu dici che è musa Kylie?
Artista 100% artista. Sì,
infatti.
Sì, sì.
Tra l'altro ci rilacciamo anche alla puntata precedente. Nel 2001 usciva anche Come Into My World, sempre di Kylie Minogue, con un videoclip diretto da niente di meno che Michel Gondry. Un regista simbolo del decennio breve e di quella cultura underground, insieme a Spike Jones e
esatto.
Chris Cunningham. Quindi Kylie ci è anche artista.
Kylie per questo è 100% artista. La parentesi ambassador D&G in realtà non è stata nemmeno così pregnante nella sua carriera.
Ma per favore, ma dove vai?
Non come quella di altre colleghe. Ma passiamo al secondo posto invece.
Guarda, mi sei saltato. Questa parentesi di musa di Dolce Gabbana tu non la vuoi affrontare.
Non
la
voglio accettare.
Cioè, ma perché tu pure del
culture.
Dolce Gabbana che è in te, non del Dolce Gabbana che è nelle muse.
Al secondo posto c'era una canzone che abbiamo già citato poi nella nostra puntata zero, che era Tre parole.
E perché non c'è Luca Di Risio in questa classifica?
Ci vuole calma. Sarà stato il 2002.
Vabbè, non divaghiamo.
Vi richiamo all'ordine, allora, italicamente, esatto. Perché Il vero artista che ha settato il decennio noi lo troviamo al terzo posto della classifica del 2001 con Perdono fa il suo ingresso non solo in classifica, non solo nella scena musicale, ma nelle nostre vite. Tiziano Ferro, perché amici, amiche, c'è stato un momento in cui Tiziano Ferro non c'era ed è arrivato nel 2001. La vita senza Tiziano Ferro.
Neanche io, è vero.
Io sì, ragazzi.
Davvero?
Sì. Nell'altra puntata, cioè nella prima puntata a tema musica del nostro podcast, sì, abbiamo parlato di contemporary R&B. Tiziano Ferro non è un po' un contemporary R&B Latina?
Io dico di sì, 100%. Il genere alla fine è quello, ragazzi.
Lui c'aveva un po' quel rap, un pochino di rap ce l'aveva, perché parlava velocemente, parlo da nonna, perché parlava, diceva tante cose, quindi era un po' rap. Ed era anche un po' contemporary.
Soprattutto agli esordi.
Comunque Tiziano è musa o artista?
Artista.
Americano.
E sapete chi è un altro artista? L'artista che troviamo al quarto posto. Cioè,
non faceva musica black.
Fa musica foggiana, la vogliamo definire così?
La cantiamo prima di dirla?
Non black. Lo so se me la sento.
Ok. Ovunque tu sarai, ovunque io sarò, non smetteremo mai, se il nostro amore infinito.
Ragazzi, ma quante esterne di uomini e donne hanno avuto Raff. Infinito di Raff come colonna sonora.
Possiamo dire che
andiamo un po' più snelli. Sì, abbiamo poi un Paid My Dues di Anastacia, che
serenamente dimenticata.
Esatto. Good Night Moon degli Chivalry.
Se non fosse stato per una pubblicità della Braille.
Sì, proprio della Braille.
Oh, a me piaceva questa canzone.
Sì, sì, certo. No, certo. Io ero un grandissimo fan di queste compilation che si chiamavano sulle pubblicità.
E comunque esatto. Qua è interessante questa cosa, perché in quel decennio si usava tantissimo. Intanto la pubblicità era fatta in modo diverso, perché c'era la TV che era molto più importante.
Top of the spot.
C'erano anche molti più soldi nella pubblicità.
Esatto. E c'erano degli spot che erano clamorosi, tipo quello di Levi's.
Sì.
Questi di Braille. Cioè, avevano anche delle
incredibili
gran colonne sonore.
Successi. Beh, Imogen Heap, Hide and Seek, prima di diventare la canzone di Ossia, era quella di un'auto, adesso non ricordo quale.
Sì, diciamo che finire una pubblicità della Omnitel poteva garantirti delle
ricche royalties.
Esatto.
Andiamo al numero 7 di questa classifica. E io qua mi diverto, perché abbiamo Io sono Francesco del grandissimo
del maestro.
Buongiorno, mi chiamo
che
Francesco.
Non solo è la canzone che ci ha permesso a noi bambini di dire puttana la maestra.
Come porco?
Rosso!
Non solo ci ha consentito questa cosa magnifica di dire puttana la maestra, ma è anche un po' un cantante indie, se vogliamo.
Sì, è vero.
Perché
vero.
L'indie in Italia, l'indie diciamo come estetica, non come metodo di produzione musicale, è arrivato molto di più nel decennio successivo al decennio breve. Quindi mentre a New York e a Londra c'avevamo gli Strokes e poi gli Arctic Monkeys e Yeyeyes e tutti questi qua, in Italia ancora c'avevamo Raff. Ma
rispetto
in realtà
Raff.
La musica indipendente italiana non faceva quel pop che poi è diventato l'indie o lit pop, come è stato chiamato. Tricarico, secondo me, è un po' un proto cantante indie.
Tutto questo ragionamento si può condensare nell'espressione Francesco Tricarico walked so Calcutta could run.
Verissimo, sono vero. Molto d'accordo.
Torniamo alla nostra classifica.
Al numero 8 troviamo un altro dimenticabile, Robbie Williams.
No, dimenticabile lo dice qualcun altro, perché
No, la canzone. Qual era? Stato...
Io manco mi ricordo.
No, ragazzi, si vede che voi non siete attenti spettatori dei programmi di Maria De Filippi, perché anche questa mi è stata colonna sonora di tanti passi a due, prima di tutto,
okay,
e soprattutto di tante esterne e balli a Centro
Studio. Me l'accenni questa Eternity?
You will dare to summer breezes.
E vediamo al numero 9.
Andiamo col numero 9, che è Falling di Alicia Keys.
Questo è contemporary R&B sempre. I keep on falling.
E anche soprattutto canzone da audition di X Factor. 4 sì.
Bellissima, 4 sì. 5, 6, 7. Parli di X Factor. Il numero 10 nel video. La numero 10 nel video aveva una sorta di X Factor, ma anche flash dance. Perché era It's Raining Men di Jerry Halliwell.
Che mi fa da colonna sonora dell'Allora Saranno Famosi, di cui parleremo nella puntata.
Che poi diventerà amici, e poi appunto ne parleremo nella puntata dedicata.
E qui ci sono da dire due cose. Perché uno, Jerry Halliwell, il vero breakthrough da solista delle Spice Girls, l'unica che ce l'ha fatta a rimanere davvero così
iconica.
Tranne
una che, come tu mi insegni, è diventata musa, che è Victoria Beckham.
Victoria Beckham, musa?
Dai,
certo,
musa,
che è musa.
Artista, sì, produttrice, sì. Indebitata.
Ma diteci la vostra sul profilo Instagram, il decennio breve.
Allora, diciamocelo chiaro, Jerry?
Jerry
è chiaramente artista e non è musa, sì, mentre Victoria è chiaramente
è
musa
tutto.
E non è artista.
È un infinito che si unisce.
Mettila. Allora,
basta.
No, il grande trauma di Jerry bionda, comunque,
esatto.
Io vedo lo sveglio,
oh,
questa
lei
cosa.
Lei era la Spice rossa, con nella quale ci potevamo identificare noi rossi, e invece mi torna bionda.
Sì.
Facciamo un salto a 5 anni dopo.
Ecco qua,
il 2006.
Po, 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 po.
E svegliarsi siamo la i campioni mattina.
Del al numero uno abbiamo gli zero assoluto.
Così, sì.
E mi permetto di dire che gli zero assoluto, e qua cito Maria, Walked, So, Car Brave, Franco 126, Cool Run. Perché se voi ascoltate un disco degli zero assoluto,
mi piace
ora,
questo paragone.
Ditemi se non è Polaroid. Cioè, è quello.
Il Tricarico era Calcutta, loro sono Car Brave, cioè Franco 126.
Nulla si crea, nulla si distrugge.
Ma io non vedo l'ora. Piace di più comunque che al primo posto c'era Svegliarsi la mattina e nel 2006 al secondo posto c'era Sei parte di me, comunque gli zero assoluto.
Cioè, oh, gli zero assoluto comunque ragazzi erano una cosa importante in quel momento.
Io comunque
momento,
me lo ricordo le esibizioni al Festival Bar e facevano il mashup di queste due canzoni e portavano ogni volta entrambe le canzoni al Festival Bar in quell'anno.
Non mi ricordo come
solo cosa. Con te con la era con la voglia di parlare,
con la voglia
solo
di parlare
con te. Al terzo posto, famosa
tu
voglia
di
mattutina di parlare.
Secondo me c'è una grande verità: se la mattina il partner ha voglia di parlare, l'altro ha ragione.
Cioè. Ma andiamo al numero 3, che è
Shakira.
Posso dire una cosa? Mi dispiace dire questa cosa, però secondo me Shakira non ha mai davvero trovato la sua identità.
Sono d'accordo.
Musicale ed estetica.
Quarto posto, io canto.
Madonna mia, aiuto.
Le mani in tasca.
Fermatelo.
Quarto posto, una Laura Pausini non firmata da se stessa, ma nel famoso album in cui interpretò diverse cover di artisti. La mia preferita era quella con Tiziano Ferro, infatti.
Ma
non lo so, era
numero
a spiegare. Case, libri,
ricordo.
Autoviaggi, fogli di giorno.
Sì, lui.
Insieme. Quell'album in realtà spaccò, perché Laura Pausini aveva capito che dopo il Best of del 2001 doveva fare qualcos'altro, e invece di fare canzoni nuove, come poi avrebbe fatto di lì agli anni a venire, fece questo album di cover che secondo me era figo. Era
e la
figata.
Canzone più di successo è stata una cover di Riccardo Cocciante, che in quegli anni affollava le arene e i teatri di tutta Italia e non solo, penso anche del mondo, con il musical Notre Dame de Paris.
Vi ricordate l'imitazione di Fiorello che faceva di Cocciante?
Sì.
Che grande pagina di televisione.
Era già Fiore quegli anni? Era già quella roba?
No, era stasera pago io?
Nel 2006?
Forse un po' prima.
Ne parleremo nella puntata televisione.
Nella puntata TV.
Perché al quinto posto invece cosa c'è?
Esatto, sì, abbiamo Marico. Una Crazy di Gnarls Barkley, che era...
Bella. Però non sì, ok.
Però vabbè, passiamo avanti. Abbiamo di nuovo il nostro Tizianone che era contentissimo. Oggi non lo sappiamo se
in ritardo sotto
contento.
Casa sua che l'aspettava. Stringigli la mano e poi
partiamo.
Cantiamo.
Che le so tutte, ma come è possibile?
Dai, don't forget the lyrics. Troppo cervello dedicato a Tiziano Ferro.
Pensa, non mi rimane spazio per altro.
Quindi scusa, Tiziano Ferro nel 2001 c'è con Perdono, nel 2006 c'è con Ed ero contentissimo. Faccio un attimo un volo pindarico alla posizione 9, perché nel 2006 c'è anche con Stop Dimentica.
Questo
Stop
silenzio
dimentica.
Questo era, ora al di là dell'elenco delle canzoni, questo è significativo.
È il decennio di
è
Tiziano,
il suo decennio.
Mi dispiace.
Perché poi vabbè, tornando indietro alla 7, chi troviamo?
Abbiamo Hilary Duff con Wake up
on a Saturday night. Could be New York, maybe Hollywood and Vine.
E allora,
London, Paris,
Dio santo,
maybe Tokyo.
Fermateli, vi prego. Comunque, al numero 8 troviamo Madonna con...
Vedi, sì.
Sorry,
l'album d'oro di Madonna, Confessions on a Dance, lo dicevamo nella puntata precedente.
Qual è Sorry, ragazzi?
I don't wanna know.
Please don't say you're sorry.
Ma scusate, era quella in cui diceva sono spiaciente.
Gente.
Perdonami.
Anche lei, come Avril Lavigne, si apre al mercato straniero e cerca di fare le canzoni in altre lingue.
In altre lingue.
No, non è la stessa cosa.
Comunque, vabbè. Al decimo posto troviamo quella che io amo definire la canzone del baby shower, cioè Sei nell'anima.
Sì, lì ti lascio per sempre, però.
Lì ti lascio per sempre perché costi, figlio mio.
Ma Giannannini? Musa o artista?
non rispondo.
Io mi astengo, ma voi potete partecipare al sondaggio.
Però
sul
dovremmo
nostro
fare
profilo
la regola
Instagram.
Che non si può non rispondere.
Allora, cioè, dovrebbe esserci dei bonus. Ogni 5 musa d'artista ti puoi concedere uno non rispondo.
Allora, su Gianna Nannini non mi gioco il bonus.
Ci stiamo scordando una parentesi fondamentale del 2006.
E ci sarà un motivo per cui ce la stiamo scordando.
Allora, questa parentesi è la nazionale del 2006, che sì, musicalmente... ha creato 2 fenomeni, a parte vabbè che poi ha dato pane da mangiare a Tommaso Paradiso per i successivi 15 anni.
Che salutiamo,
un amico. abbiamo i White Stripes con Seven Nation Army, che gli italiani, il popolo italico porta nel mondo col suo coro.
La canzone dei miei traumi, sì, lo approfondiremo.
Che tra l'altro i White Stripes, gruppo indie, diciamo, rientrano nella categoria estetica.
Quelli che piacciono a voi, che dicevate nella puntata della musica new-yorkese.
Noi che leggiamo con Città De Gregorio, questi qua, noi.
Max.
E questa è una grande citazione.
Grande citazione che trovate sul nostro profilo Instagram, Il Decennio Breve.
Esatto.
Siamo
poi...
gli sponsor di noi stessi.
E poi, scusate, abbiamo un'altra grande canzone.
Bellissima.
Ma qui allora prendo la parola. Vai. Io, perché è l'anno in cui Checco Zalone entra nelle nostre vite a gamba tesa.
E non ne uscirà mai.
E non ne uscirà mai più.
E
con
lì
la
ci lascia per sempre.
Con Una Squadra Fortissima, che è una canzone nata un po' per gioco e veniva trasmessa durante DJ Cam Italia,
esatto,
dopo i collegamenti che Linus e Nicola Savino facevano,
sì,
con Alberto Daguanno, il compianto giornalista sportivo di Mediaset, che si trovava in ritiro con gli Azzurri. Dopo ogni collegamento partiva questa canzone, insomma loro si dissero vabbè, continuiamo a mandarla finché l'Italia vince. L'Italia ha vinto
anche
i mondiali.
Perché diciamo la Radio DJ ha sfornato tantissimi talenti in quegli anni, tutti sono usciti da lì praticamente.
Ma tra l'altro parentesi invece flash forward, nel 2021 quando la nazionale ha vinto di nuovo però gli europei, mm-hmm, la canzone è diventata ma quale dieta mi piace.
Sì. Non la so.
Ragazzi, sì, dovete, purtroppo
allora
non potrete.
Ho studiato un decennio.
Ragazzi, purtroppo non potrete vedere la faccia che ha fatto Stefano Monti nel momento in cui Alice ha parlato di calcio.
Se vogliamo parlare degli spogliatoi della nazionale, poi quello sarà nella puntata,
sì,
successiva.
Il 2006 comunque era anche l'anno delle campagne pubblicitarie di Dolce Gabbana.
Ma ne parleremo nella
ma
puntata,
ne parleremo
moda.
Nella puntata
moda.
Dopo. Chiudiamo la parentesi calcistica con un altro grande simbolo di quel 2006.
Simbolo.
Che è Vladi con la sua
Materazzi è caduto perché ha preso una testata, la testata gliel'ha data Zinedine Zinedine Zidane.
Ai fini analisti politici che ci ascoltano, è stato quello il motivo, anzi quello è stato quella canzone ha dato il là al sovranismo nel nostro paese, lo possiamo dire con
questo. Ridateci sta gioco,
ridateci,
ma ridateci
gioco.
Le suonerie polifoniche,
prendetevi i nostri
bella,
soldi,
bella pagina di televisione,
bellissima,
le suonerie polifoniche,
mi chiamo Virgola, anche questa è una grande parentesi musicale di quegli anni.
Perché era una pazza. Vabbè, scusa,
ragazzi,
andiamo avanti
2011,
perché
sennò...
2011 è forse il tramonto del decennio breve?
Ma chi lo
2011?
Sa?
Sì,
ma
perché?
Questo è il decennio in cui le classifiche sono dominate da un'artista donna di fama internazionale, anzi globale. Non c'è angolo di mondo che non conosca le sue canzoni infarcite di lamentele che tradiscono diversi problemi con i suoi ex. Sto parlando di
Laura Pausini.
No, Stefano, non è Laura
Salutiamo
Pausini.
Salutiamo Laura. Ciao Laura, ti adoro.
Adele.
Vabbè, ma certo.
È già il suo secondo album ed è talmente tanto importante che domina la classifica del 2011.
Ah,
con il suo, ovviamente, al numero uno.
Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you. Chi fa l'acuto?
Ragazzi, ma comunque, col senno di poi la canzone della rosicata,
ma certo.
Vi auguro il meglio.
Bravi, vi vedo che lei è molto meglio di
Quindi,
me.
Scusa, al primo posto c'è Someone Like You, al quinto posto c'è We Could Have Had It All. Rolling in the deep. E al decimo posto, vabbè, decimo non è ultimo comunque, cioè Set Fire to the Rain, bellissima anche quella, tra l'altro.
Manco mi ricordo come
Set Fire,
to the rain.
Ah sì, ok, pubblicità di macchina.
Mentre al secondo posto non c'era Adele. Oh, che capolavoro.
Allora, ragazzi, al secondo posto c'è un capolavoro, perché
you
è
make me this, bring
Mr.
Saxo
Beat di Alexandra Stan.
Make me move like a sweet.
E questa è proprio la colonna sonora del cinepanettone per eccellenza.
Sì. E comunque si vede in classifica che si iniziano a introdurre tutti i pezzi, singles, dance, sì. Che poi era quello che avevamo visto nella puntata scorsa su con Rihanna
nella
Umbrella,
prima puntata sulla musica abbiamo
dopo
capito.
Dopo Rihanna, Lady Gaga, dopo
esatto.
Lady Gaga, Alexander
perché
Beat.
Perché il decennio
Alexandro Beat.
Alexandro Beat. Are you assuming her gender?
Alexandra Stan, Mr. Sex Beat. Alejandro Beat per metterci Lady Gaga in mezzo, vai.
Fernando.
Sarà questo il mio nome d'arte.
Scusate, dopo Alexandra Beat abbiamo anche Danza Kuduro.
La mano arriva, cintura sola,
leva vuelta.
Possiamo dire che il decennio breve è anche il decennio dei balli di gruppo? Cioè,
sì,
ragazzi,
qual era quella dopo, nell'anno dopo?
Sensual.
Un movimento sessuale.
Qual era non Danza Kuduro ma l'altra, quella dell'anno dopo?
Non lo so, però sicuramente
l'hanno ballata. Vabbè, 2012, ma poteva essere un 2011.
Comunque,
quello.
È il periodo in cui le signore finalmente si iscrivono a fare Zumba. A fare,
basta yoga lighties.
Basta queste cose. Basta, un po' di Zumba, un po' di... come si chiama quello che si fa nella... Acqua gym. E balli di gruppo a mare, sotto le piscine.
Diciamo, la prima parte degli anni zero è stata una parte forse un po' più riflessiva. Abbiamo detto, no, basta con questa dance anni 90. Poi
invece,
abbiamo il rigetto della melodia.
Ma poi soprattutto nei primi anni 2000 non si andava in palestra, semplicemente non si mangiava. All'improvviso
sì,
invece nel secondo decennio impazza l'idea invece del fisico tonico perfetto e quindi appunto le signore iniziano a iscriversi al
Zumba. Sì, diciamo che gli anni zero la massa muscolare non era contemplata, ma la massa in generale.
Sì, in generale.
Ma infatti al numero 4 abbiamo On The Floor di Jennifer Lopez. Beh, e Pitbull.
Jennifer Lopez però andava in palestra.
Pitbull, personaggio fondamentale della seconda metà del decennio breve,
sì,
diciamo
sì,
così,
sì.
Perché nel
è
2008...
È il Timbaland poi degli anni a venire,
nel 2008
sì.
O nel 2007, o nel 2008 credo, pubblica I Know You Want Me.
Oh. I know you want me.
Io vorrei aprire una parentesi su Jennifer Lopez, ma la apriremo nella puntata Celebrity.
Sì, perché Jennifer Lopez
è... Tu che ti è la bocca grande.
No, untela. Vabbè.
Hey, 1, 2, 3, 4.
Usciremo vivi da questa puntata, lo dico alla regia.
Comunque ci sto pensando adesso, mi stupisco che nella classifica del 2001 non ci fossero gli Aventura.
Ah, è vero.
Perché forse sono del 2002.
Fatemi anticipare la puntata Celebrities, Jennifer Lopez, regina del capello decolorato.
Hai voglia.
Ma in generale è regina di tutto, anche perché è davvero forse l'artista più cangiante.
Noi il musa artista su Jennifer Lopez non lo facciamo, perché Jennifer Lopez è artista
al 100%.
Vero,
artista
sì.
Che si disegna come musa e a un certo punto dice, no, mi ha stufato, ne voglio un'altra. È letteralmente questa cosa qua.
Ben, portami un'altra.
Comunque andiamo avanti,
per
perché qua il tempo stringe. Abbiamo Tutto l'amore che ho di Jovanotti al numero 6. Grande ritorno. Ritorno di Jovanotti, perché dopo essere stato il paninaro degli anni 90 rientra prepotentemente nel decennio breve con un nuovo Jovanotti, cioè quel Jovanotti che poi sarebbe diventato il santone del Jovan
Beach
Party,
un nuovo sé,
e che ci canta le canzoni intimiste, Mi fido di te, tanto
sì, e tra
tanto
l'altro nel 2011
Baciami
firma
ancora.
La colonna sonora esatto di Baciami,
Baciami
ancora, il sequel
di
L'ultimo bacio.
Un decennio
bacio.
Che possiamo dire si apre e si chiude con Gabriele Muccino.
Sì, possiamo dirlo.
Al settimo posto io vedo...
Ci sono i Coldplay, che Stefano lo so che tu non
fai
lo,
pace
lo,
coi Coldplay,
vuoi negare
Stefano.
Questa cosa, ma i Coldplay sono una band iper da decennio breve. Comunque nel 2001 con il My Place hanno scavato una fossa proprio importante,
sepolto.
Totalmente irrilevante.
Ma smettila, ma
insignificante.
Smettila.
Allora,
questo è un bias il tuo.
Stefano,
no,
ma
l'unico grande merito dei Coldplay è aver dato
dei figli a Gwyneth Paltrow.
Gli alimenti a Gwyneth Paltrow.
Allora, ti posso dire una cosa, sono d'accordo, però purtroppo non si può ignorare il fenomeno Coldplay, secondo me.
Vabbè, un po' come quello dei Muse allora a questo
sì,
punto, non possiamo ignorarlo.
Sì, sono queste band da né tanto indie, né tanto pop.
Però
sì.
Nascono un po' indie.
Piacciono a tutti,
certo.
Cioè nel senso... sono...
Beh, chiamare una canzone giallo di per sé è indie.
Sì. Ma
ah, che bel video.
Scusate, fun fact, i Coldplay suonarono a Mister Bianco, paese in provincia di Catania.
Oggi su tutti
Mister
a Catania
Bianco aprirono ai Verdena un concerto del 2000 Del 2000 forse? O del 99?
Abbiamo dei reperti fotografici.
Cioè, ci sono,
cosa.
Li metteremo nel nostro profilo Instagram. Il decennio breve. E veramente ci fu questa cosa assurda che i Coldplay aprirono ai Verdena e ci sono persone che hanno visto i Coldplay nel 2000 a Catania gratis.
Ma poi diciamo che gli ultimi posti della nostra classifica sono anche i posti dei pronomi personali. Abbiamo all'ottavo posto...
Importantissima,
tranne te, di Fabri Fibra. Grande Fabri
Fibra. Perché Fabri è un amico, pure lui. È,
che salutiamo.
È quello che... Poi porta, apre le porte del rap che sì. Poi oggi sono il 99% della musica italiana
sì, che
si
poi
produce.
È un, sì, 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 sono d'accordissimo.
C'è delle classifiche ovviamente mainstream.
E dopo, tranne te, c'è un altro capolavoro dei pronomi personali che è La differenza tra me e te,
mamma,
con Tiziano Ferro
Tiziano.
Che presente nel 2001, presente nel 2006, ci torna a chiudere il decennio con La differenza tra me e te.
Sono tanti altri gli artisti che abbiamo bypassato. Per esempio, io in queste classifiche non vedo le Lollipop con Down Down Down.
I'm going down, 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 trying to get away. I'm going down, down, down. You hear the melody, I'm going down, down, on my knees. Vedo anche grandi assenti, in effetti meglio appuntati. È un peccato perché poi i Luna Pop erano tramontati leggermente prima la classifica del 2001, perché poi sono stati un fenomeno veramente, una meteora velocissima, successi estremi ma in tempi brevissimi. Però Luna Pop Walk to Sodette, Cesare Cremonini, Could Run anche
and,
se...
and fatturare.
Fatturare,
ma,
esatto.
Allora, i Luna Pop meteora non mi sentirei di dare
perché
questa definizione.
Perché sono immortali alla fine,
cioè hanno fatto
vero.
Un disco pazzesco,
sì,
ed è Squares, iconico.
Il primo Squares. Disco che tutti noi che
la copertina
che
di Squares, cioè la copertina di Squares che andiamo metteremo sicuramente nel nostro profilo Instagram
il decennio breve.
Cioè la copertina di Squares è un punto
capolavoro.
Di svolta e poi effettivamente Cremonini mantiene questa sua rilevanza anche nel decennio successivo e secondo me ha un po' ispirato anche questo fenomeno del cantante solista che lascia la band un po',
sì.
Un po' Robbie Williams, possiamo dirlo forse?
Un po' Tommaso Paradisio.
e soprattutto apriamo la parentesi cantanti italiani, Cesare Cremonini, musa o artista totale.
Sì, direi artista.
Ma i Luna Pop e anche Cesare, secondo me, non sono 100% pop. Anche loro un po'
indie.
Flirtano con quell'indie sì. Che poi è stato l'indie italiano degli anni successivi.
Perché c'è stato
perché
in realtà l'indie italiano degli anni zero che ha camminato affinché tutti i bimbi di Nicolò Contessa potessero correre.
Esatto, perché ricordiamo che il decennio breve si chiude con i cani che escono e quindi
sì.
Inaugurano
fantastico
il decennio successivo. Ma è stato anche il decennio
Ma era lo straordinario album d'esordio? No,
ma in realtà c'è stato prima il singolo.
Che è I paroline di 18
anni. I paroline di
esatto,
18
anni. Che chiude il decennio e si chiama Gabriele Muccino, quindi Roma Nord ha chiuso il decennio.
Roma Nord ha chiuso
vabbè,
il
Roma è sempre al centro, sono io l'unico
ma
sfigato che resta a Milano.
Scusate, abbiamo i Subsonica che vanno pure a Sanremo
sì.
Nel 2001 se non sbaglio poi
con
abbiamo
tutti i miei sbagli
gli After Hours i Marlene Kunz
i Baustelle ecco mi tradisco come grandissimo fan dei Baustelle
me
li
too.
Ho seguiti sempre
io mi dissocio
sempre
scusate qua vedo un appunto molto interessante Bianconi potrebbe essere un buon giudice di X Factor
no.
Tutti quelli che abbiamo citato quasi tutti poi si sono reinventati giudici di qualche talent
io questa cosa la voglio dire Bianconi sarebbe stato un perfetto giudice di X Factor
come Pasolini
No. Pasolini sarebbe stato un ottimo giudice di Ballando con le Stelle.
Pier Paolo Pasolini.
Immaginate Pasolini che litiga tipo con Nasi Argento.
No, con Selvaggia Lucarelli.
Con Selvaggia Lucarelli, è vero.
No,
sarebbe stato bellissimo.
La consistenza della vostra esibizione. non
da tavolo da Fazio, quindi. Opinionista al GF? No.
Ma anche professori ad amici.
Ma dai, ma tutto Pasolini avrebbe fatto. Non prendiamoci in giro, sarebbe stato meraviglioso. Dicevamo. Un altro tassello della musica indie italiana del decennio breve è l'etichetta discografica La Tempesta, che era l'etichetta dei Tre Allegri Ragazzi Morti e addirittura sì. C'è finita pure Mischeta nel decennio successivo nella Tempesta.
Okay.
Però era importante Figo. Perché era anche un'etichetta che faceva i mixtape, le playlist con i CD
okay.
Con tutto il mix di vari artisti indie, diciamo così, però proprio a cavallo tra la fine del decennio breve e poi il decennio dell'indie italiano per eccellenza, che è quello successivo. Ma parliamo anche di andiamo a chiudere questa puntata con i battitori liberi.
Ma chi sono questi battitori liberi, Alice Oliveira?
Allora, i battitori liberi sono quelli che non sono né indie né mainstream, però in realtà sono tutti mainstream, però quindi, hanno quel tocco da...
Quindi entriamo nella terra di mezzo della musica italiana degli anni zero.
E abbiamo Vai. Le vibrazioni.
Ma questo è dedicato a te. Loro milanesissimi, beh dai, loro, anche loro una bella pagina di Milano.
Navigli.
Scusate, tra l'altro, loro raccontano la Milano stracciona del decennio breve, che è una Milano che è sparita completamente dopo l'Expo, possiamo dirlo?
Confermo.
Era una Milano sporca e pericolosa.
Beppe Sala ha ucciso le vibrazioni.
Beppe Sala ci ha gentrificato.
Benissimo, vive.
Vabbè, in maniera, cioè, una roba metaforica, Stefano, non mi essere letterale.
Poi abbiamo Carmen Consoli.
Fantastica.
Beh, artista.
Artista totale. Che tra l'altro anche lei, colonna sonora dell'ultimo bacio, Insomma, sappiamo tutto quello che è. E poi abbiamo i Tiro Mancino.
Belli. Perché però, siamo due destini che si uniscono stretti in un secondo me era il pop piangeva con Tiziano Ferro, l'indie piangeva con Tiro Mancino.
Sì, con la descrizione,
la
di,
descrizione
un
di un attimo.
È proprio la canzone dell'ex che torna e ti ammazza. Tipo Someone Like You, però 10 anni prima.
Ok.
Poi qua abbiamo anche Daniele Silvestri con, che vi ricordate quel fenomeno Salirò, no? Che fu
io mi ricordo anche
importante.
La Paranza è una danza.
Ma tra l'altro Salirò secondo me era un po' un meme. Lui andava sul palco di Top of the Pops con un attore che li faceva accanto.
Ah, esatto,
sì,
vero.
E qui dichiaro che secondo me questi non sono i battitori liberi, ma sono gli indie televisivi.
Infatti.
Cioè sono quelli che comunque andavano in TV, quindi erano di fatto mainstream, però avevano quel tocco alternativo.
Prendi ad esempio un Neffa. Neffa era un indie non da TV.
Saremmo stati degli ottimi conduttori di
Top of the Pops.
Pops, diciamo. Voglia,
salutiamo i conduttori di Top of the Pops.
Che sono stati?
Bravissimi.
Va bene, allora andiamo alla nostra rubrica Scotto e Sputato, per favore.
Scotto e Sputato.
E la domanda di oggi è, attenzione, qual è la vostra strofa preferita di Domani, la canzone di Artisti Uniti per l'Abruzzo del 2009, che è un capolavoro, che neanche We Are The World è arrivato a quel
sono
livello.
Sono Live Aid ha unito questi talenti.
Tutta
mai.
La musica italiana del decennio breve è tutta in Domani.
Domani. Domani lo so che si passa il confine.
Bravo, bravo. E questa è la mia parte preferita di Domani, perché non ho mai capito il confine qual è. È la Roma L'Aquila. Dov'è il confine? Di che confine parliamo? È un confine fisico, è un confine mentale, è un confine metaforico? Ma chi lo sa?
Boh. Io non saprei, mi piace molto quando dice la parola calcestruzzo.
Veramente?
Sì. Chi lo dice? Frankie però... Energy?
O Frankie Energy o
Caporetto. Per impastare lacrime con calcestruzzo.
Siamo qui cittadini da blu. Però la mia parte preferita in realtà, vabbè, io sono un fan delle artiste donne, come
quindi,
sera è vinto. E mi piace quando Giusy Ferreri fa
Non siamo così soli. Però anche Day by Day di Zucca.
By Day.
Why on me? Io invece vado dritta su Venditti che fa Edo.
Era esattamente quella roba lì.
No, va bene, chiudiamo quindi.
Stiamo perdendo lucidità, quindi è arrivato il momento di chiudere, ma non senza aver ricordato quale sarà il tema della prossima puntata, che in realtà sarà, come abbiamo detto, una seduta d'autocoscienza. Lo lascio dire ad Alice.
Allora, la terza puntata del nostro podcast sarà sulla moda.
We
quindi preparatevi perché la fashion police arriva. E quindi Pasolini, musa artista?
Un artista che voleva essere musa.
Con questa non entri più da Nietzsche, mi dispiace. Di ciao al Pignetto.
Non mi prendo la responsabilità.
Alla prossima.
Ciao. Il Decennio Breve è un podcast prodotto da Hypercast.
Scritto da Maria Cafagna, Stefano Monti e Alice Valerio Oliveri.
Direttore creativo Raffaele Costantino. Editor Matteo Strada.
Project manager Luisa Boschetti. Editing e montaggio Giulia Macciocca.
Sound design Maurizio Bilancioni.
Registrato negli studi Hypercast di Roma. Hypercast.